Sono Federico Piana e questo è il pomeriggio di Radio Vaticana in diretta, il numero verde 800 208 802, poi gli sms al 335 12 43 317. Dall'altra parte del vetro gestire la parte tecnica Giuseppe Mauriello e Luciana Fantini. E l'Italia non è un paese così, tanto per dire, un paese sempre avvezzo alle cose negative, ma è un paese anche che dà delle soddisfazioni. Sentite questa notizia: l'Italia sceglie il sole, ora nel fotovoltaico siamo primi al mondo, cosa molto importante. Leggo questo dato: per l'Italia 6.900 installazioni nel solo 2011, in Germania 5.923. Come mai siamo primi? Beh, io lo dico con tanta gioia ma anche con tanta paura, perché penso che questa possibilità poi venga in qualche modo stroncata da cattivi comportamenti che poi vedremo. Do il benvenuto a Massimo Sapienza, che presidente di Asso Energie Future. Benvenuto Sapienza.
Buonasera, buonasera a voi.
Io non ho esultato tanto perché poi alla fine, come siamo abituati noi, è una vittoria di Pirro o no? Perché insomma questo dato ci inorgoglisce molto, no?
Diciamo che questo dato è innanzitutto il frutto di 4 anni di sforzi di tutto il paese. In Italia si sono create oltre 1.000 aziende medie, abbiamo decine di migliaia di installatori, abbiamo 18.500 addetti diretti e oltre 100.000 nel settore, quindi si sono create delle professionalità importanti.
Me lo lasci dire, Sapienza, siamo anche primi degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti fermi a 2.703 installazioni e alla Cina con 1.726, anche perché la Cina le produce queste installazioni, però ce le vende e non le usa.
La Cina comincerà a usarle perché ormai hanno talmente tanto produzione che diventa importante anche per loro. Fra l'altro hanno cambiato un po' sulla politica ambientale.
Sono un po' restii però su questo.
All'inizio hanno preferito installare in Occidente, adesso passano a una fase 2 in cui cominciano a installarsi anche loro.
Però parliamo di noi, Sapienza, come mai questo risultato è così importante? Lei diceva prima tanta buona volontà, tanti operatori che ci stanno dietro, ma è cambiato un po' il clima.
Allora, guardi, diciamo, purtroppo questo risultato è il frutto un po' di uno strappo. Cioè, in tutte queste industrie ad alta intensità di capitale è fondamentale avere una regolazione stabile, cioè sapere che per i prossimi anni ci sarà la stessa tariffa. In Italia che cosa è successo? Si è cambiato molte volte il tipo di incentivo. Questo che cosa crea ogni volta? Crea la corsa all'installazione. Quindi gli italiani che cosa hanno fatto? Hanno installato il più possibile in questo anno, nell'incertezza di sapere che cosa ci sarebbe stato nell'anno successivo. Quindi da una parte registriamo numeri bellissimi per il nostro 2011, quindi addirittura un primato mondiale, però questo primato nasce dalla paura di sapere che magari l'anno dopo non si potrà fare più, e quindi tutti hanno anticipato in un anno. Questo ha un effetto negativo sui costi, perché va a fare tutto con grande velocità e quindi non si fanno le cose ottime ed efficienti, e crea molte incertezze ai lavoratori del settore, perché dicono: oggi nel 2011 ho avuto tantissimo lavoro, ma nel 2012 magari rimango a casa. Un caso importante è quello di Padova, dove c'è un distretto con moltissimi lavoratori, dove in molti adesso rischiano di rimanere a casa. Stiamo parlando di circa 2.500 lavoratori concentrati in una città media come quella di Padova, quindi si può capire anche che diventa un dramma sociale di dimensioni importanti per una città intera.
Come si può fare allora per riequilibrare un po' questa situazione, cioè tornare a produrre e installare, cioè mantenere in piedi le due situazioni, che mi pare interessante, insomma, che è il vulnus, diceva lei?
Allora, la cosa importante è dare una prospettiva di lungo periodo, cioè la prospettiva di lungo periodo vale di più del denaro. Dire: io ti garantisco per X anni un certo quadro, fa sì che gli operatori si organizzino, che le strutture vengano montate nella maniera più efficiente possibile, quindi si risparmia sui costi e si consente di dare lavoro, tra l'altro lavoro ai giovani, cioè questa è un'industria con un'età media intorno ai 30 anni, quindi industria di giovani, tipicamente anche molto qualificati, perché sono quasi tutti ingegneri. Quindi più che mettere tanto denaro, bisogna mettere una quantità di denaro ragionevole, ma pianificata sul medio-lungo periodo, e evitare gli scossoni continui. Teniamo presente che il potenziale è immenso.
Ci faccia capire però, Sapienza, lei dice sostanzialmente questo: bisogna dare certezza agli operatori e agli utenti finali. Se io so che c'è sempre l'incentivo, sto tranquillo, negli anni posso scegliere di pianificare un fotovoltaico per casa, uno per casa magari al mare e via di seguito. È così, no?
Le faccio un esempio. Nel 2011 ogni mese la tariffa scendeva del 5%. Che cosa succedeva? Quindi la gente correva per realizzare il prima possibile.
Per sbrigarsi, per prendere quella tariffa lì.
Dice, se no il mese dopo perdo il 5%. Ora è chiaro che questo non è corretto. Così creo veramente una corsa all'installazione. Viceversa, se io sapessi più o meno, come dire, diciamo che in questo anno la tariffa sarà così, che l'anno dopo sarà così, magari anche mi faccio i conti in tasca, dico il momento migliore per me farlo l'anno prossimo, ma siccome so che l'anno prossimo potrò farlo, non mi affogo per farlo quest'anno. Ecco, questo sarebbe secondo me un primo punto importantissimo per...
E questo chi dovrebbe stabilirlo, il governo o il mercato?
Questo è ancora il governo, perché questo è un mercato in cui dobbiamo combinare i ricavi che si ottengono dall'energia con un incentivo. Sono state fatte cose incredibili. Nel 2006, quando il mercato è cominciato, più o meno per ogni euro di ricavi da energia elettrica c'erano 5 euro di ricavi da incentivo che servivano per rendere possibile.
Era un po' troppo, però si sono accorti che hanno sbagliato lì i gestori.
Assolutamente sì. Oggi con meno di un euro e un euro, quindi cioè un euro di energia, un euro di incentivo, riusciamo ad essere la prima nazione al mondo. Quindi un quinto dell'incentivo di energia, cioè abbiamo tagliato di 5 volte l'incentivo. Ora, nel futuro, questo euro di incentivo scenderà ancora e andrà a zero. Probabilmente dal 2015 non ci sarà più bisogno di incentivo, basterà il prezzo dell'energia e chiunque di noi si potrà installare un impianto fotovoltaico sul tetto di casa e, come dire, ripagarsi il costo semplicemente con la vendita dell'energia.
Se lei dovesse dire, Sapienza, per quale motivo è interessante, è utile installare un fotovoltaico, che parole userebbe? Quale convinzione darebbe, usando anche 30 secondi che abbiamo a disposizione?
Beh, direi, primo, perché si fa bene all'ambiente, è la cosa più importante, il pianeta non è nostro e lo dobbiamo salvare. Due, perché si possono, oggi si fa un investimento che rende 10%, quindi anche meglio dei titoli di Stato, quindi è un investimento per la famiglia. Tre, perché si dà lavoro e si crea un'industria nuova nel paese, appunto 100.000 lavoratori tra diretti e indiretti in questo settore è qualcosa di superiore alla dimensione della Fiat, quindi si fa il bene dell'Italia, lavori in Italia.
Assolutamente sì, ma c'è qualche critico che dice che l'eolico non serve poi a rivoluzionare il sistema dell'energia e che ancora useremo il petrolio.
Questo non è vero. E ormai anche i più grandi istituti di ricerca che un tempo pensavano questa cosa hanno cambiato opinione. È stato fatto l'anno scorso uno studio dalla McKinsey, le più grandi università al mondo, che hanno sostanzialmente fatto questo scenario: nel 2050 una Europa completamente a fonte rinnovabile senza emissioni.
Ascoltaci anche all'indirizzo
www.radiovaticana.org/105.
Adesso voglio occuparmi innanzitutto di scuola. Scuola perché il 2012 è un anno che inizia con dei numeri davvero particolari e chissà quanti di voi all'ascolto hanno la possibilità di contare questi numeri della scuola che non tutti conoscono. Bene, do il benvenuto al primo ospite, il professor Orazio Niceforo, redattore di Tutto Scuola. Tutto Scuola ha praticamente dato questi dati. Niceforo, benvenuto, buon pomeriggio.
Grazie.
Numeri della scuola che naturalmente fanno un po' accapponare la pelle, sono tanti questi numeri, no? Però chi ci sta ascoltando magari ha la possibilità di capire un po' meglio. Il 2012 è un anno che vede 209.603 docenti iscritti nelle graduatorie che sono ad esaurimento. Questo è un primo dato che avete reso noto voi di tutto scuola.
Sì, sì, sono gli insegnanti che stanno in attesa di posto, diciamo così. Alcuni lo hanno avuto negli ultimi anni, altri invece sono rimasti in attesa di averlo.
Altri numeri, Niceforo, perché è interessante capire che cosa cambierà in questo 2012. È un anno di svolta oppure no, stando ai dati?
Sì, possiamo... di svolta dipende da che punto di vista. Ecco, dal punto di vista della gestione amministrativa, a seguito dei tagli e delle operazioni che sono state fatte negli anni scorsi, c'è effettivamente una ulteriore... processo, diciamo, di razionalizzazione, ecco, e quindi ci saranno chiuse alcune scuole più piccole, alcune scuole perderanno il dirigente scolastico e saranno fuse con altre, andranno anche in porto alcuni processi riformatori come gli istituti tecnici superiori e procederanno, insomma, per esempio anche il riordino dell'offerta di istruzione e formazione professionale sul doppio versante degli corsi regionali e dei corsi degli istituti professionali di Stato. Ecco, queste sono alcune novità e poi si preannuncia una novità grossa, sempre a proposito degli aspiranti insegnanti, no? Cioè un concorso che manca dal 1999. Concorso
addirittura, che... sono tanti anni, Niceforo.
Sono 12 anni che non si fa concorso e che quindi si accumulano, diciamo, nella graduatoria, si sono accumulate fino al 2007 nella graduatoria a esaurimento, de graduatoria che prima era permanente, adesso è diventata esaurimento, tanti aspiranti docenti. Peraltro sono rimasti fuori quelli che si sono laureati dopo quella data, dopo il 2008, e quindi il concorso potrebbe riaprire, diciamo, una possibilità, ecco, per questi che non hanno avuto finora neanche la possibilità di abilitarsi. E dipende, questa è una scelta che dovrà fare il ministro.
C'è un dato: 195.000 alunni disabili verranno inseriti ovviamente in quest'anno,
sì,
all'interno delle scuole, però c'è un problema con i disabili perché non tutti hanno gli insegnanti di sostegno.
Questa è una purtroppo una vicenda che si trascina negli anni. Perché per legge in Italia soltanto il 70% degli insegnanti di sostegno può essere inserito nei ruoli, il 30% quindi per legge non può entrare nel ruolo perché la legge stabilisce quel tetto. C'è inoltre il fatto che in questi anni, ultimi anni, 10 anni, è un po' cresciuta la domanda di certificazione ai fini dell'assegnazione degli insegnanti di sostegno e ci sono state alcune sentenze che hanno riconosciuto il diritto ad avere magari l'insegnante, per esempio, a tempo intero in situazioni in cui invece era stato assegnato un insegnante part-time. Ecco, quindi c'è questa forte richiesta che è aumentata in questi anni da parte delle famiglie e un'offerta che è sempre stata intanto composta da questi due segmenti, uno di personale di ruolo e quindi più stabile e un altro per legge invece non stabile, insomma, destinato ogni anno a cambiare scuola.
Ma sostanzialmente, Niceforo, per i genitori cosa cambierà? Cambierà in meglio o in peggio innanzitutto?
Dunque, la situazione dovrebbe tendere a una certa stabilizzazione, nel senso che la distribuzione sul territorio di questi insegnanti di sostegno è, diciamo, più favorevole in alcune regioni, nel senso che ci sono meno bambini per insegnante ed è invece, o più insegnanti per i bambini, insomma, ed è meno favorevole in altre. Per esempio, in molte regioni del nord questo rapporto sfavorisce insomma le famiglie degli allievi disabili, mentre in alcune altre regioni, soprattutto del sud, c'è un eccesso di questi insegnanti rispetto allo standard nazionale. Lo standard nazionale è quello di un docente ogni due allievi disabili. Ora, ci sono regioni in cui si arriva ad un rapporto di 1 a 2,34 e altre in cui invece il rapporto è di 1 a 1,56. Ora, il Ministero dovrebbe riequilibrare queste situazioni, ma la cosa è difficile perché le regioni dove il rapporto è più favorevole cercheranno di mantenere questo rapporto più favorevole, no? Con alle spalle anche le famiglie, e le altre chiederanno di un riequilibrio, che vorrebbe dire però andare oltre i 97.000.
Chiaro. Senta Niceforo, c'è una battuta, le do 30 secondi per commentare, del ministro dell'istruzione Profumo, che ha detto questo: mi auguro docenti più giovani, ma sì, se si fanno andare i docenti in pensione tardi, quando si mettono in ruolo quelli giovani? Domanda dunque, dalle 100 pistole.
Guardi, in questo effettivamente il ministro dovrà prendere una decisione. Il ministro ha accennato al fatto che su 100 posti, supponiamo, in palio, la legge attuale prevede 50% alle graduatorie e 50% ai vincitori di concorso, che però sono i vincitori dei vecchi concorsi, quelli ultimo del 1999, quindi non sono docenti giovani.
Si per sono invecchiati aspettando, Niceforo, va bene.
Per far entrare i giovani il ministro dovrebbe tener fermo questo percentuale del 50%, ma riservarla ai vincitori di nuovi concorsi, non di vecchi concorsi. In questo modo potrebbe ringiovanire, altrimenti predica bene, ma insomma,
razzola male, razzola male, ecco, Niceforo.
Dovrebbe avere il coraggio, diciamo, di affrontare questa questione, diciamo, in termini più radicali.
Va bene, Niceforo, grazie molte. Sappiamo che l'Italia è sempre questa, scuola o non scuola, siamo sempre il bel paese adagiato sui nostri vizi e anche un po' sulle nostre virtù.